Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Se un figlio non ha un giusto timore dei genitori e non rispetta i genitori, ci sarà pace in casa? Allora, questo è 100% colpa dei genitori. E quindi non è quando un genitore dice ma tu non ascolti, tu questo, tu quello. È abominevole. Perché il figlio è stato permesso di crescere così. E quindi è come un genitore che tutti i giorni lascia il figlio guardare solo TV, non esce mai, gli dà tanti tanti cibi, gelati, torte, e poi il figlio diventa grasso grasso e dice ma guardati, sei grasso. Ma scusami, sì, è vero, ma perché? Cioè, perché? Noi dobbiamo capire che il modo di avere un buon rapporto con Dio è di iniziare a capire chi è Dio. Uno dei pesi più profondi della nostra vita, qualcosa che abbiamo tutti, ed è un peso a volte insopportabile, qual è, probabilmente è veramente il peso più grande della vita. Cos'è il peso più grande della vita? Non sono i problemi. C'è qualcosa che dentro ci fa molto peggio dei problemi, per quanto pensiamo più ai problemi. Ma qual è il peso più grave della vita? La nostra colpa. La nostra colpa. Non c'è quasi nulla che aggrava il cuore umano di quanto il peso della colpa. Vi ho raccontato la volta che una ragazza è morta anni fa, 91 se non sbaglio, sì 91 giugno. Un'amica nostra, 27 anni, in un incidente, era in coma 3 giorni prima di morire, ma era più o meno morta già dall'inizio. L'hanno tenuto in vita per 3 giorni. E suo papà aveva lasciato la mamma, lasciato i figli, è andato a vivere lontano, in Sicilia, per vari anni senza contatto con la famiglia. Aveva la sua vita. Quando ha sentito la figlia, ha preso un volo, è tornato su. Io ero in ospedale, lì fuori dalla rianimazione. E lui entra nella zona di attesa. Dove? Cristina si chiamava. Ed io ho detto, guarda, è in rianimazione, non si può entrare, tutto quanto. Ah! Ha cominciato a urlare e gridare perché capiva che aveva peccato abbandonando la famiglia, aveva non rotto rapporti con la figlia, ma effettivamente erano rotti per mancanza di impegno, ma adesso voleva a tutti i costi parlare con lei e chiedere perdono e ristabilire un rapporto e dire a lei ti amo, ed era troppo tardi e non ha potuto. Siamo diventati amici, io e lui, e siamo andati a mangiare insieme. Lui era angosciato, ma non poteva farne nulla e portava un grande senso di colpa fino alla morte. Poi è morto lui un anno più tardi. Che cos'è questo senso di colpa? E perché lo abbiamo? E soprattutto, come possiamo essere veramente liberati dalla colpa? Il motivo per cui sentiamo colpa di solito è molto semplice. Perché siamo colpevoli. Cioè, esiste una colpa falsa, ma più delle volte sentiamo colpa perché siamo colpevoli. Ma per capire perché siamo colpevoli dobbiamo ricordare che quando Dio ha creato il mondo, ha creato gli animali come esseri viventi, ma ha creato l'uomo diverso. Ha creato l'uomo nella sua immagine, che non è fisico, perché a quel punto anche una gorilla è nell'immagine di Dio, ma no, non si tratta di fisico, Dio è spirito. Ha creato l'uomo un essere spirituale con un'anima, che vuol dire che è un essere morale. Gli animali non fanno male o bene, fanno quello che è naturale. Se un gatto prende un topo non è per cattiveria, è perché è un gatto. Infatti nella natura i gatti mangiano i topi, è il loro cibo. Ma l'uomo può fare male, può fare male per fare male. Come può fare bene? Perché l'uomo, creato nell'immagine di Dio, ha la capacità di fare del bene e del male. E quando l'uomo sceglie di fare il male, è colpevole contro il suo creatore, Dio. Quando scegliamo di fare il male, se ci rendiamo conto o no, siamo colpevoli davanti a Dio. Cioè, se Dio ha stabilito la sua legge, ma io non so neanche la legge di Dio perché non mi interessa. La parola di Dio non leggo. Io non so veramente quello che Dio dice. Sì, mi ricordo da quando ero bambino, più o meno, vagamente, i 10 comandamenti. Quindi io vado avanti tutti i giorni peccando e neanche mi rendo conto. Ma sono innocente? No. È proprio una sputare in faccia di Dio che neanche prende il tempo di informarmi? Questo non mi rendo meno colpevole che non so. Dimostra quanto poco ho rispetto per il mio creatore. Quindi, che ci rendiamo conto o no, stiamo peccando contro Dio. Dio è il metro di santità e ogni peccato è contro Dio. Se io pecco contro mia moglie, sto peccando soprattutto contro Dio. Anche mia moglie, ma anche sopra contro Dio. Dio ci ha dato una cosa preziosa per aiutarci, per proteggerci. Si chiama la coscienza. La coscienza non mi mostra tutti i miei peccati. Io posso crescere in un ambiente dove certi peccati sono normali ed io li faccio tutti i giorni e la mia coscienza non mi colpisce. Sono comunque peccati. Ma dove ho avuto un po' di educazione, la mia coscienza mi colpisce. E dentro di me so che quello che faccio va male. Abbiamo la coscienza, grazie a Dio. E molto spesso quando pecchiamo la nostra coscienza ci fa capire che siamo colpevoli. È anche vero che a volte la coscienza è addormentata. Ignoriamo la coscienza e dopo un certo punto la coscienza non si fa più storia con noi. Però in linea generale spesso la coscienza ci mostra, ci fa capire qualcosa del nostro peccato. Allora, è importante capire la differenza, c'è una distinzione fra essere colpevole, avere colpa, e sentirmi colpevole. Noi possiamo rendere la coscienza insensibile al punto che non sentiamo più la colpa. Non cambia che siamo colpevoli. Solo che io ho un certo modo di peccare che lo faccio per abitudine e neanche ci penso, non vuol dire che non è peccato. Solo che ormai io ci vivo così tanto che fa parte di me. Colpa, la definizione di colpa, la vera definizione, è una condizione davanti a Dio in cui siamo in debiti con Dio a causa del nostro peccato. Cioè, il peccato è contro Dio e la sua legge. E quindi, se io pecco contro la legge di Dio, ho un debito nei confronti di Dio, sono colpevole. Che mi rendo conto, non mi rendo conto, che mi importa, non mi importa, non cambia la gravità della mia colpa. Se in qualche modo il mio peccato, io non posso fare questo, ma se Dio toglie il mio peccato, non sono più colpevole. Non sono più colpevole. Il peccato è stato tolto, non c'è più la colpa. In avanti, fra pochi minuti, vedremo come possiamo essere liberati veramente dalla colpa. Però torniamo all'inizio, quando pecchiamo siamo colpevoli, se sentiamo o se non sentiamo la colpa. Senso di colpa non è la stessa cosa della colpa, però senso di colpa ci distrugge, quando c'è ci distrugge. A volte il senso della colpa è pesante che ci sveglia in mezzo alla notte, ci lascia stare male, ci fa avere ulceri, essere tesi. Perché è un peso da cui non possiamo scappare. Cerchiamo di negare, cerchiamo di ignorare e ci segue dappertutto. Sappiamo tutti che spesso sentiamo il peso della nostra colpa. Infatti, il peso della colpa è una delle cose più distruttive e difficili da sopportare in tutta la vita. Poche cose possono affliggere il nostro cuore quanto la colpa. La colpa è un peso che affligge veramente più di qualsiasi altro peso. Può arrivare in mezzo alla notte e penso a quello che ho fatto anche anni fa. Può essere un peso segreto che nessun altro sa, ma io sì. Può durare anni e anni fino alla morte. Infatti tante persone muoiono con pesi. Quando tu sei afflitto da un senso di colpa, non puoi avere pace vera nel cuore. Tu puoi divertirti, tu puoi cercare di non pensarci, ma dentro non stai bene. Peggio ancora, quando tu hai colpa, che ti rendi conto no, non cambia, tu non puoi essere in buona comunione con Dio. Perché Dio è santo e la tua colpa è contro Dio. E quindi, come Dio dice in Isaia, il tuo peccato crea una barriera fra te e Dio. Una barriera. Chiaramente, in un senso umano, è vera la stessa cosa. Se c'è colpa, se io ho peccato contro Serena, finché non viene confessato, il rapporto è danneggiato. Si va avanti tutto sorrisi, ma è finto, è una maschera. Bisogna confessare la colpa. Quindi, in un certo senso, il bisogno più grande dell'uomo è di essere liberato veramente dalla colpa. Purtroppo nel mondo di oggi c'è la tendenza di dare il suggerimento falso, malvagio, oh, ma non sei colpevole, ma no, no. Sai, chiunque avrebbe fatto quello in quella situazione. Questo è il consiglio che tanti danno. Cioè, non ti offrono come togliere, cercano di convincerti che non c'è, ma c'è. C'è. Negare non toglie. Allora, ci sono tre tipi di senso di colpa. Tre tipi di senso di colpa. È importante distinguere fra questi tre, molto importante. C'è un senso di colpa che riguarda un vero peccato. Io ho peccato e sento colpa per il mio peccato. Questo è da Dio, era buono e importante. Poi c'è un senso di colpa per un peccato mio da tempo indietro, può essere ieri o 50 anni fa, che ho confessato a Dio e sono stato perdonato, ma mi torna. Quello non è da Dio. Non è da Dio. E c'è un certo senso di colpa che sarebbe un senso di colpa che per qualcosa che sento di aver sbagliato, ma non è specifico, infatti non è un peccato, è solo un senso di colpa che non è fondato. Allora, voglio parlare di questi tre più a fondo. Prima, c'è quel senso di colpa per un vero peccato. Io mi sono comportato male, ho disubbidito, ho fatto quello che non dovevo fare, mi sono scattato, o quello che è. Ho detto una bugia, Dio dice in Apocalisse, dice, nessun bugiardo sarà in cielo. Ma dai, lo faccio per fine di bene. Non esistono peccati per fine di bene che Dio accetta. Una menzogna è una menzogna. Gesù, autodefinendosi, chiamandosi, ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Dio odia la menzogna. Non esiste nessuna menzogna giustificabile agli occhi di Dio. Allora, se io pecco, sono colpevole e la colpa, o meglio dire, il senso di colpa è da Dio. Scusate, conoscete la malattia, la lebbra? Perché quelle persone spesso mancano dita o questo? O perché non sentono più dolore? Quindi stanno lì e senza rendersi conto si mettono contro un fornello caldo e la mano, quando cominciano a sentire i bruciori di fumo, guardano e la mano è tutto bruciato via. perché non hanno nervi. Allora si fanno del male e non sanno di aver fatto del male. Cadono i piedi, loro vanno avanti finché sangue dappertutto, perché non sentivano dolore. Sentire il dolore ci risparmia. Se la stufa a casa di Davide fosse qui ed è accesa, Davide, cioè nell'arco di meno di un secondo togli via, no? Subito c'è già l'ustione, ma ha lasciato lì. Cioè proprio il dolore fa bene e sentire colpa fa bene. Se ci spinge a essere liberati, trovare la liberazione. Quindi c'è la colpa perché ho peccato e la soluzione lì è di ravvedermi per essere perdonato. C'è, numero due, quel senso di colpa per qualcosa che ho fatto e Dio mi ha perdonato, ho chiesto perdono, però mi torna in mente e mi aggrava e dico, wow, Signore, era terribile e ho portato disobbrio, disonore sul tuo nome, ho fatto tanto male alle persone nella mia vita e questo dolore va avanti. Questo non è da Dio. Quello viene da Satana e lo scopo è di tenerci abbattuti, abbattuti, quando se ho veramente confessato, sono stato perdonato. E allora, quello non è da Dio. Poi c'è la terza, il terzo tipo di senso di colpa, quando sento colpa, ma non è per una cosa veramente sbagliata. Un esempio, ci sono tanti. Un genitore, succede qualcosa e il bambino muore, il figlio muore. Ma se avessi pensato, se non avessi mandato a quell'incontro, se io, sai, dando, cioè, colpa mia, quando non è colpa. Magari il genitore ha permesso al figlio o alla figlia di andare a una festa di compleanno dell'amica e andando una macchina ha perso controllo, è andato fuori strada, ha ucciso. Ma se io non avessi lasciato andare, se mi... No, quello non è da Dio. Scusami, la macchina è andata fuori strada, è arrivata sul marciapiedi. Quello non è colpa dei genitori. O chi abita in campagna, i figli giocano fuori e cadono. E cadono in modo strano. E spezzano il collo e muoiono. O rimangono paralizzati. E, oh, no, scusami. Cioè, le cose possono succedere. Va bene, trascurare un discorso. Ma le cose possono succedere. Quello non è un senso di colpa che viene da Dio. E allora è importante. Ho peccato? Se sì, voglio confessarlo. Ma a volte ci arrivano senso di colpa che non era Dio. Quello da Satana per scoraggiarci. Perché la vera colpa può essere perdonata. Un senso di colpa per un peccato che ho già confessato, questo senso di colpa non può essere perdonato. Perché non esiste. E un senso di colpa per qualcosa che non è peccato, ho lasciato mia figlia andare alla festa e una macchina ha investito lei, non ho peccato, non posso essere perdonato se non è un peccato. Quindi quelli secondo due tipi di colpe portano avanti un peso per tutta la vita e non c'è liberazione se non riconoscere che sono false. Invece il primo serve perché siamo colpevoli e serve il perdono. Quindi tenete questo in mente. Allora, cambiamo un po' direzione. Noi pecchiamo. È buono quando ci arriva un senso di colpa. È molto buono. Se hai un cuore così indurito che non ti arriva un senso di colpa, sei messo male. Quindi, cado nel peccato e sto lì pensando, giorno e notte, aggravato il mio peccato. Grazie a Dio per quello. Come tendiamo a reagire quando pecchiamo? Come tendiamo a reagire quando abbiamo un senso di colpa? Allora, di solito tendiamo umanamente nella carne a rispondere in uno di due modi. Entrambi vanno male. Primo, vogliamo negare la colpa o ignorarla. Oppure c'è una persona che menziona la cosa, scattiamo contro la persona. Sai, come ti sei comportato non va bene. Ma mica che tu ti sei comportato bene. No. Vado sul controattacco. Non voglio vedere la mia colpa. Non esiste perdono se io reagisco così. Forse la persona si è comportato male, anche lei o lui, ma il fatto è che io ho la mia colpa davanti a Dio. E reagendo così io non vedo la mia colpa, perché sono concentrato su quello di lei o di lui. Questa è una reazione. Oppure, quello è dovuto al nostro orgoglio. C'è un altro modo che il nostro orgoglio ci fa reagire. Ma che scemo, che stupido che sono stato, che stupido, ma perché non ho pensato prima? Oh, ho rovinato tutto. Quello non è umiltà, quello è orgoglio. Ma stai ammettendo la tua colpa. Tu sei il tuo orgoglio è ferito. Non vado niente, non vado niente. Il tuo orgoglio vuole vederti bene, ti sei comportato male e allora sei arrabbiato con te stesso. Non sei aggravato che hai peccato contro Dio. Sei arrabbiato con te stesso perché i risultati non sono quello che vuoi o volevi e che tu credi di meritare meglio di quello che hai fatto e questo ti turba. Allora ti vedi, ma che stupido che sono stato. Quello non è umiltà, quello è orgoglio. Ma sto ammettendo, c'è un brano che conoscete in 2 Corinzi 7, 10 e parla di quel tipo di atteggiamento. 2 Corinzi 7, 10, Paolo aveva parlato con questi credenti della loro colpa e Paolo ha scritto a loro e leggo da 8. Riprendendo loro molto seriamente per loro peccato, versetto 8, e lui dice, perché anche se vi ho contristato con quella epistola, aveva scritto a loro del loro peccato, ora non me ne dispiace, anche se mi è dispiaciuto, poiché vede che quella epistola, quantunque per breve tempo, vi ha rattristati. Ora mi rallegro. Non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati al ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché in nessuna cosa aveste a ricevere alcun danno da parte nostra. Notate 10. La tristezza secondo Dio, infatti, produce ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo produce la morte. Allora, notate due tipi di tristezze. Io peccando mi vergogno, vengo disprezzato da tanti, perdo qualcosa, ho le brutte conseguenze e sono triste. Sono triste perché non posso più fare quello. Giusto? Nella vita di un bambino vieni punito e non può più fare una cosa speciale. Oh, ma perché ho fatto quello? Lui non è triste che ha peccato, è triste che, non, che il suo peccato lo ha tolto un premio che voleva. E noi adulti facciamo la stessa cosa. No, siamo tristi a causa dei risultati terreni del nostro peccato, non perché abbiamo peccato contro Dio. Quella è la tristezza del mondo. Versetto 10, dove porta la tristezza del mondo? Dove porta? Versetto 10, porta alla morte. Invece la tristezza di Dio produce ravvedimento a salvezza. La tristezza di Dio, oh Signore, ho peccato contro di te. Nessuno ha scoperto, non mi ha provocato nessun risultato negativo, ma ho peccato contro di te. Sono triste per quello che mi ha prodotto o non mi ha prodotto risultati terreni, non mi interessa. Mi interessa che ho peccato contro di te, oh Signore. E mi porta al ravvedimento e questo produce la salvezza. Pieno perdono, quella colpa viene tolta. Quindi, noi vogliamo capire che questi sono i due modi dove spesso, come spesso reagiamo quando vieni messo davanti la nostra colpa. Adesso io vorrei menzionare un altro senso di colpa. Poi alla fine voglio spiegarvi come essere liberati dalla colpa. Però al momento vorrei pensare al fatto che noi possiamo avere colpa per quello che ho fatto stamattina, uscendo di casa sono scattato con ira e allora quello è colpa di una cosa fresca, ma posso avere colpa di qualcosa che ho fatto 30 anni fa? Perché se non ho mai chiarito con Dio e anche con le persone, ancora c'è. Non ci penso, ma c'è. È come avere una vita piena di tumori. Lui, vorrei parlare della colpa per vecchi peccati. Vorrei raccontarvi una situazione che succede spesso, e purtroppo conosco questa situazione in me stesso e in altri. Noi pecchiamo, cadiamo nel peccato. Quel peccato, Dio dice, in Galati 6, 7, 8, 9, dice non si può beffarsi di Dio, non mi ingrate, non si può beffarsi di Dio, perché quello che l'uomo semina, raccoglierà. Chi semina la carne, raccoglierà corruzione. Chi semina per lo spirito, raccoglierà vita eterna. Allora, noi pecchiamo, seminiamo male. E quel male non torna subito. I giovani possono peccare e non vedere subito i risultati, ma ci saranno. E la vita è fatta di semi che a volte vogliono tempo per maturare e sputare e fare frutto, ma il seme c'è. Allora, capita spesso che io semino male, ma poi comincio a migliorare e non faccio più quei peccati. Ma dopo vari anni che io mi comporto bene, vengono su frutti da quei peccati da anni fa. È successo con me questo e con varie persone che conosco. Per esempio, esempi di questo. Reputazioni. La reputazione è una cosa che ci vuole tempo per edificare, ci vuole un attimo per distruggere. Allora, uno al lavoro ha una reputazione di non lavorare bene, di approfittare di ogni opportunità che non c'è il capo, però il capo alla fine capisce perché produce meno, quindi questo qui non fa un buon lavoro. Però Dio cambia il suo cuore e comincia a cambiare, ma veramente cambiare. Dio opera e lui cambia. Arriva a una posizione dove c'è l'opportunità di, hanno bisogno di qualcuno che diventa capo riparto. Paga molto di più, un lavoro migliore. E questo qui sarebbe quello con più esperienza. Ma il direttore, ricordando la reputazione che ha creato negli anni, lo salta per qualcuno meno qualificato, però che si è dimostrato un buon atteggiamento. Allora, ormai anche questo ha un atteggiamento ottimo. Però negli anni precedenti aveva seminato male, magari non da 10 anni, ma il direttore si ricorda. Ma non è giusto! Adesso si comporta così! E quella persona, vedendosi saltato per prendere l'altro, prendo l'altro non lui, torna a casa, non è giusto, io sono più qualificato, ci miravo io a quello lì. Ma qual è la soluzione? Perché questo qui non avrà pace. Finché non dice, signori, questa è colpa mia. Perché 10 anni fa io mi comportavo male. Mi comportavo male. Va bene, grazie a te ho smesso, però ho seminato male, il direttore aveva capito che tipo sono, non sono più quel tipo, ma lui si ricorda. Il Signore, ho seminato io. E tu potresti dirmi, no Marco, non sono più così, lui dovrebbe... No, scusami, hai seminato male, hai riconosciuto questo davanti a Dio. Un altro esempio triste, che conosco le persone interessate personalmente, perché uno ha una barba bianca. Quando una coppia si sposa e il marito non cura bene la moglie, magari lei passa, allora grazie a Dio questo non è tanto vero, però sarebbe stato, no, che non ho curato bene, sì, il risultato nel mio caso no, però lei passa da una giovane donna prima di sposarsi gioiosa ad una donna amareggiata che non sorride mai, negativa. Allora io ho la grazia che non è successo quello, però in questo caso il fatto che il marito è scarbato giorno dopo giorno, la moglie comincia a sciupare. È bella stare con una donna che è tutto sciupata, che non sorride, che tutto va male per lei, abbattuta, non sorride mai. È bella stare con una donna così? No, vi dico io, non è bella. Ma se dopo 10 anni così, non ho vissuto quello, grazie a Dio, però conosco situazioni, se dopo 10 anni il marito cambia e non è più così, però la moglie non è che magicamente cambia, ormai è il suo carattere. Allora lui comincia a stufarsi, ma perché non si sorride mai? Perché questo? Sempre il muso lungo. Invece di dire no, io ho peccato per anni con lei. E onestamente non ho mai affrontato la mia colpa, ho cominciato a migliorare. Non ho affrontato in modo chiaro davanti a Dio e davanti a lei. Ho cercato io di migliorare e mi sono migliorato. Ma non ho mai tolto la colpa. Perché il fatto che si agita con lei è il suo orgoglio. Lui deve capire questo è, scusami, lei è un'adulta, non ha lei responsabilità davanti a Dio. Certo. Però lui deve dire, lo so, ha responsabilità, ma io ho molto responsabilità a spingerla in quella direzione. Non tolgo la responsabilità di lei. Ma lui non avrà pace con Dio finché non riconosce la colpa, che non si comporta più così, ma deve riconoscerlo davanti a Dio. Chiaramente è la stessa cosa per me come pastore. Lo so. I miei peccati nei confronti della Chiesa, trascurare, mancare in tanti campi, portano brutti frutti che pesano su di me. Allora cosa devo fare? Uffo, ma perché? Perché questo? Perché quello? Perché io ho seminato male. Magari c'è peccato, c'è mancanza in certe cose, ma perché? Perché io ho peccato. Non nego il peccato degli altri, ma non mi giova focalizzare sul peccato degli altri. Io ho peccati da anni fa che non ho confessato. Quello vuol dire che io ho colpa, che mi ostacola da avere vera comunione con Dio. E mi ostacola da avere la pace di Dio. E ho bisogno di dire, Signore, questo qui non è giusto. Come si fanno? Ma, Signore, ho una grande responsabilità nel fatto che sono così. Io ho fatto questo, ho visto cose e io sono benedetto avere voi. Questo non è modo di dire che voi siete un peso, ma vedo peccati miei negli anni che ha ostacolato la crescita. Stesso principio vale per genitori. Quanti genitori non fanno un buon lavoro, garbato o cattivo, o provoca ira, o trascura, o non mantiene la parola, o vizia. E poi i figli diventano grandi e i genitori sono stufati di quei figli. Ma sono adulti, giovani adulti, sono responsabili. Ma il genitore deve dire, eh sì, ma io ho peccato molto e non ho mai voluto confessare, ho cercato di migliorare. Migliorare non è la stessa cosa che confessare. Se io pecco contro mia moglie, ma poi porto un mazzo di fiori, dico, vuoi che ti porto fuori a cena, al ristorante? Non è confessare il mio peccato. E faccio i piatti e ti aiuto con questo? Se vuoi faccio anche la stiratura. Bene, ma non è confessare il peccato. Perché facciamo quello a volte? Cosa ci spinge a cercare di migliorare? Cosa ci spinge a fare quello? L'orgoglio, non voglio umiliarmi e dire ho peccato, ho bisogno del tuo perdono. Perché quando io chiedo perdono, mi metto in condizione di dipendere dall'altra persona. Perché possono dire sì o no. E io non voglio dipendere dall'altra persona. Quindi no, io preferisco impegnarmi più io, così posso anche sentirmi, ma guarda, hai visto tutto quello che ho fatto? Va bene, mi sono scattato, ma poi per 3 giorni ho fatto tante cose. Quindi non solo non confesso la colpa, ma cerco di anche ingrandirmi, vantarmi nel mio cuore. Io sono colpevole davanti a Dio e ho bisogno del perdono. Allora, ho parlato di cose brutte. Ho menzionato e voglio ripetere che la colpa è un peso che ci ammazza. È un peso che non mi permette di veramente mai stare veramente bene. Posso stare lì ridendo, ma dentro c'è questo dolore che vado a letto e questo come torna a bussare, bussare, bussare sul mio cuore. La colpa è una cosa pesante. Mi giustifico, ma guarda come mi tratta, e poi questo, e poi quello. Mi faccio 1000 discorsi nella testa. perché non voglio vedere la mia colpa. La mia colpa è un gravissimo problema fra me e Dio, soprattutto, e anche fra me e gli altri. La cura non è di migliorarmi. Romani 6:23 dichiara una cosa importante. Prima, il nostro peccato è sempre contro Dio. Non è una sensazione, è una realtà che sento. La colpa non è una sensazione, sento colpa, vorrei non sentirmi colpevole. La colpa è una realtà legale fra me e Dio che posso sentire, ma sto sentendo la realtà. Allora, la colpa è un debito nei confronti di Dio, dovuto al nostro peccato nei suoi confronti. Poi possiamo anche avere colpa davanti alle persone. Quindi la colpa è una cosa reale, non è una sensazione campata in aria. È una realtà fra noi e Dio, debito che noi non possiamo togliere con la nostra forza. E qual è il salario del nostro debito di peccato? Romani 6:23, la prima parte. Il salario del peccato è la morte, che nella Bibbia vuol dire separazione eterna da Dio. Allora, migliorare il comportamento non è la morte. Fare 10 preghiere non è la morte. Fare tanto bene, aiutare i poveri, non è la morte. Dio non accetta nessuna di quelle cose. Io ho colpa. La mia colpa per il minimo peccato, la minima bugia bianca, la minima cattiveria, la minima espressione di orgoglio, la minima egoismo o la minima cattiveria di qualunque tipo. Tutto ha la stessa condanna, la morte, la separazione da Dio, perché Dio è santo. Quindi migliorarmi, cercare di fare il bene, non è la separazione da Dio. Dio non accetta. Non accetta. E quindi il debito rimane. Ma qui entra la buona notizia dell'Evangelo. La buona notizia. Dio stesso ha provveduto l'unico modo, ma un modo completo e perfetto per poter liberarci dalla colpa. Liberarci totalmente. La colpa è un debito con Dio, è un debito che noi non possiamo pagare se non c'è un modo di pagare il debito. Ci vuole l'eternità. Il modo di pagare il debito è di andare all'inferno e soffrire per tutta l'eternità senza mai smettere di soffrire. Quello paga il debito, ma non finisce mai. Cioè, quello è la condanna di ogni peccato. E quindi, se io pecco, Dio dice, tu pagherai la tua colpa per tutta l'eternità. Ma Dio ha provveduto un altro modo, un'altra via. Quella via è Gesù Cristo. Gesù Cristo, Dio diventato uomo, andato sulla croce, prestabilito prima della fondazione del mondo di andare sulla croce. Perché? Perché noi siamo colpevoli. E Dio non può permettere una persona colpevole nella sua presenza in cielo. Non può. E per quello ha creato il lago di fuoco, l'inferno. Ma Dio ha mandato Gesù Cristo, Dio incarnato, figlio, a vivere come uomo perfettamente senza mai peccare. Ma essendo Dio uomo, poteva lui prendere il posto di un numero quanto serve, tutti coloro che crederanno, di prendere il loro peccato. E sulla croce Gesù gridò, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché il Padre aveva abbandonato Gesù sulla croce. Aveva scartato la sua ira. Gesù era la propiziazione, placava l'ira di Dio subendo quell'ira al posto di uomini peccatori. Questo è il messaggio di tutta la Bibbia. Nell'Antico Testamento i giudei dovevano sacrificare, anche prima dei giudei, Abramo, Adamo, tutti dovevano sacrificare animali. Perché? Perché dovevano uccidere animali sempre? Perché dovevano... il punto era per dire, Signore, ho peccato contro di te, il mio peccato merita la morte, questo animale è un simbolo di quel Cristo che tu manderai un domani, che morirà al mio posto, io so che merita la morte, è per quello che metto a morte questo animale. Uccidere animali era non basta che mi comporto meglio, non basta che cerco di non farlo più, il mio peccato richiede la morte. E questo animale metto io alla morte come simbolo del Cristo che morirà per me, perché so che sono colpevole. Nel Nuovo Testamento leggiamo volta dopo volta dopo volta del perdono e la redenzione che ci sono in Cristo Gesù. Cosa vuol dire la parola perdono? Cosa vuol dire perdono? Perdono, il vero perdono è stupendo. Cosa vuol dire perdonare quando Dio perdona, ricordando che noi abbiamo colpa nei confronti di Dio? Cos'è il perdono? Che vieni tolta tutta la colpa e vieni caricata su Cristo. E Dio dice, tu non sei colpevole, Lui è colpevole. E lo punisco. Tu no, non devo punirti. Tu non hai più colpa. Lui è colpevole. Punisco lui. Trovate Isaia, una profezia. Isaia, dopo i Salmi, metà della Bibbia e poi avanti 50 pagine. Isaia 53, un capitolo meraviglioso che parla della croce e la risurrezione di Gesù. Scritto 700 anni circa prima della venuta di Gesù, parla della morte di Gesù in modo preciso, parla della risurrezione di Gesù 700 anni prima. E leggo versetto 6, ma leggo anche 5, anche 4, anche 2, no, leggo da 3. Parlando di Gesù quando è andato alla croce, disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Noi non stavamo lì dicendo, wow, è morto lui per noi. No, poverino, poverino. Non era un poverino. È andato alla croce volontariamente. Eppure, 4, egli portava le nostre malattie, non parlando di malattie fisiche, ma spirituali, e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio ed umiliato, ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti, come pecore, eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto cadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Poi mi fermo. Gesù è andato alla croce per caricarsi della colpa di tutti coloro che si ravvederanno veramente e crederanno in lui. Allora, se io nego la mia colpa, Marco hai fatto cosa? Perché lui mi ha stuzzicato per primo. Io non sto chiedendo perdono da Dio, sto giustificando perché ho agito così. Ma ero teso! Io non sto dicendo, Signore, ho peccato contro di te, ho bisogno del tuo perdono. Io sto giustificando il mio comportamento. Giusto? Qualunque genitore ha mai visto un figlio giustificare il comportamento? Qualunque adulto si è mai giustificato il proprio comportamento? Ammetti di aver fatto, ma poi spieghi perché l'hai fatto, perché così non ero colpevole, perché ho fatto a causa di quella forza esterna che mi ha spinto a farlo. Non sono colpevole io. La colpa rimane. Ma quando io non faccio scuse e dico, io ho peccato contro la Chiesa, per un pastore, contro mia moglie, contro i miei figli, il mio modo non era come Dio dice. Io ho peccato come abitudine, come stile di vita. Ho seminato male e ho contaminato la vita di queste persone. Signore, ho peccato contro di te. C'è perdono? Se io non ci penso, non c'è perdono. Non esiste situazioni di rapporti fra due persone dove non c'è colpa in tutte e due. Non esiste. Magari il 99% è in quella persona. Io devo preoccuparmi della mia parte, che sarà 1%. Anche se raramente il 99% è 1. Però anche se fosse così, perché non sarò contaminato davanti a Dio per il peccato di loro, ma solo del mio peccato. Allora, perdono vuol dire che la mia colpa viene tolta via, totalmente pagato in Cristo. Redenzione, una parola importante, vuol dire redimere, comprare dalla condizione di colpa, pagare il prezzo per quella persona e innalzare la persona che non è più nella fossa della colpa. Trovate Efesini, Efesini nel Nuovo Testamento, e voglio leggere versetti 3, 4, 5, 6, 7, che abbiamo già letto prima, ma non nell'altro studio. Notate come possiamo essere perdonati, da dove viene il perdono e la redenzione. Leggo ancora questo. Benedetto sia Dio, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Allora che in Lui, in Cristo, Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà, non secondo le nostre buone opere, una decisione per la sua beneplacito. E questo sei a lode della gloria della sua grazia, mediante la quale, mediante la grazia, Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio. Non ci ha favoriti perché siamo stati bravi, ci ha favoriti per grazia. E poi, sette, parlando del figlio Cristo, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia. Perché abbiamo perdono? Perché ci siamo comportati bene? No, perché abbiamo perdono? Da dove vieni? Per mezzo del sacrificio di Gesù. Allora, la domanda è questa. Quando tu hai colpa, hai veramente tre scelte. Tu puoi negare, ma no, perché lui mi ha stuzzicato, quindi sto negando di essere veramente colpevole. Oppure, tu puoi cercare di, sì, è vero che mi sono comportato male, ma cercherò di fare meglio, cercherò di non farlo più, oh, farò il bene, cercherò di essere molto più buono. Allora sto cercando di pagare io per quello che ho fatto. Oppure c'è la terza, è l'unica via che porta al perdono. Signore, ho peccato contro di te, il mio peccato merita la morte eterna, non posso mai pagare quel debito, mi rivolgo a Cristo. Io sono colpevole, mi rivolgo a Cristo quello che Lui ha fatto. Nel primo caso nego la colpa e mi rimani. Nel secondo caso cerco io di pagare la colpa e la colpa mi rimani. Nel terzo caso confesso pienamente la mia colpa senza scuse, ma mi aggrappo a Cristo come sacrificio e vengo perdonato, ho la redenzione. Vero perdono. Allora, non negate la tua colpa, non la vostra colpa, non serve nulla. Non ignoriamo la colpa, non pensandoci. Una delle cose più tristi, vedendo giovani davanti a me, che avendo una certa età, 59 anni, conosco tante persone che hanno 40 anni, che avevano 10 o 15 anni, quando li conoscevo anni fa. E il fatto è che quando uno da giovane semina male non si rende conto quanto produrrà nel futuro. Ma produce. Il peccato porterà al male che tu non vorrai. E quindi non è da negare la colpa né ignorare la colpa. Piuttosto dobbiamo confessare la colpa a Dio, guardando a Gesù Cristo come l'unico che può perdonarmi perché Lui ha preso la mia condanna. Quindi non mi rivolgo ad altri mediatori, non cerco di fare io certi passi o sacramenti o opere di buono, di bene per cercare di pagare quello che ho fatto. No, la mia colpa è così grave che serve il sacrificio di Cristo. Non dare spazio all'orgoglio che vuole migliorare. Così possiamo dire, Sì, signore, ma vedi che non lo faccio più e vedi quanto bene sto facendo e vedi, io voglio autoconvincermi di essere buono, ma non togli la colpa, solo Cristo toglie la colpa. Può darsi ti trovi in una situazione in cui i peccati di qualcun altro ti pesano. Spesso sono i peccati degli altri che ci pesano, casa, lavoro, scuola, vicini di casa, parenti, spesso. E veramente qualcuno ti sta peccando contro, il suo peccato ti crea problemi, e questa è la vita. Ma quello che voglio chiederti è questo: tu hai del peccato e quindi della colpa in quel rapporto che non hai confessato? Non focalizzare su quello che fa l'altra persona che ti crea tanti problemi, perché non ti giova nulla. Guarda a te stesso. Forse hai peccato da recente, forse hai peccato anni fa. Scusate, il fatto di essere in Cristo non vuol dire che magicamente ogni vecchio peccato è perdonato. Io devo confessare i miei peccati. È buono fare inventario. Io da uomo posso dire, Signore, mi ricordo adesso di quell'avvenimento con i miei genitori che per me sono tanti anni fa. Padri, quello era peccato. Mio papà è morto, non posso chiedere perdono a lui. Ma quello era peccato, io chiedo perdono a te per quel comportamento quando avevo 17 anni, che mi ricordo tuttora. Come esempio. Ma alla mia età sono più di 40 anni fa. Ma non è che non importa, importa. Ho bisogno di riconoscere i miei peccati nei confronti di Serena di 35 anni fa. Abbiamo bisogno di riconoscere i nostri peccati per confessarli, per essere liberati, totalmente liberati dalla colpa. Quindi la colpa è una cosa reale. Vorrei chiudere leggendo Salmo 32. Se avete la Bibbia, trovate Salmo 32. Qui conosciamo questo Salmo, ma voglio notare i punti principali di questo Salmo. Che sono, prima di tutto, lui inizia parlando di chi è benedetto. È benedetto colui che la sua colpa è stata tolta, il suo peccato coperto con il sacrificio di Cristo, non è più considerato di lui. Poi lui descrive quanto era pesante la vita quando non voleva confessare il peccato. Cioè, lui inizia con lo stato attuale, poi torna indietro e racconta come stava finché ha confessato il suo peccato. In quel periodo in cui voleva negare, voleva ignorare, non voleva ammettere, non voleva confessare, quanto stava male. E poi spiega quello che ha fatto e come Dio ha risposto. Leggo. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto, che serve coperto con il sacrificio di Cristo. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità. Ma come si può non imputare l'iniquità mia a me quando viene imputata a Cristo? L'unico modo che la mia colpa non sia imputata a me è se veramente mi ravvedo di cuore senza negare, senza giustificare e mi aggrappo a Cristo e Lui prende la mia colpa, allora non è più imputata a me la mia iniquità. Leggo di nuovo 2. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno. Giorno e notte la tua mano pesava su di me. Questo è quel senso di colpa. Il mio vigore era diventato simile all'ossura di estate. Ma poi finalmente si è umiliato. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato. Non ho coperto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Grazie a Dio, completamente perdonato. Perciò ogni uomo pio ti invocherà nel tempo in cui puoi essere trovato, anche se le grandi acque dovessero straripare, essi non giungeranno fino a lui, a colui che si umilia e chiede veramente perdono. Tu sei il mio luogo di rifugio, tu mi preserverai dall'avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Mi fermo lì. Lui parla di quanto era pesante la vita quando non confessava il suo peccato. Vi dico una cosa, chiudendo. Se tu non stai bene, non è a causa delle cose ingiuste che tu devi subire. Non è a causa dei peccati degli altri nella tua vita che ti pesano. Se tu non stai bene, è perché tu hai peccato non confessato. Perché quando noi confessiamo veramente, non scusiamo, non ci giustifichiamo, quando confessiamo a Dio il nostro peccato, guardando a Cristo, ci perdona, ci toglie la colpa e lì c'è gioia in mezzo alle difficoltà e alle prove. Può darsi hai peccato nuovo, può darsi hai peccato vecchio. La cosa importante è di confessare il peccato. Perché quando veramente confessiamo il peccato, per mezzo di Cristo, c'è perdono. E questo è stupendo, liberati dalla colpa. Preghiamo. Signore, io ti ringrazio per la coscienza. Non è sufficiente, ci serve più della coscienza, perché la coscienza non capisce tutto il peccato e a volte si addormenta, ma la coscienza è un immenso aiuto. Ti ringrazio per il senso di colpa che ci avverta dal fatto che abbiamo colpa. Certo, ci sono quei casi che ho menzionato in cui possiamo avere un senso di colpa che non rispecchia la verità, ma molto spesso abbiamo un senso di colpa perché siamo colpevoli. E Padre, il mondo ci dice che non dobbiamo sentirci colpevoli, ma quello non toglie la colpa. Il mondo ci dice che è comprensibile che abbiamo peccato perché c'erano situazioni difficili e chiunque avrebbe fatto così, ma quello non toglie la colpa. La colpa viene tolta quando ci umiliamo e senza scuse o senza giustificarci riconosciamo pienamente la nostra colpa davanti a te e guardiamo a Cristo come mezzo per il quale possiamo essere perdonati. La nostra condanna completamente cancellata, la colpa presa da Cristo, caricato su di Lui, e noi di nuovo ci troviamo con cuore libero. Ti prego che possiamo ognuno valutare la propria vita, non solo adesso ma giorno per giorno. Aiutaci ad essere sensibili quando lo Spirito Santo ci mostra un peccato. Saggia è quella persona che corre subito a te per il perdono. Quanto spesso manchiamo la gioia che non vogliamo umiliarci. Insegnaci quanto il peccato è grave e quanto ci inganna e mostraci Gesù Cristo come la fonte di vero perdono. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.